Nascita di Maria, la sua verginità nell'eterno pensiero del Padre. Vedo Anna e Gioacchino tornare dall'orto giardino. Anna è molto grossa, pare affaticata, forse anche dall'afa, ed è pallida. «Soffri?» dice Gioacchino. «No, ma sento quella gran pace che ho sentito nel Tempio quando mi fu fatta grazia. È come un'estasi». Entrano in casa e arriva violentissimo il temporale. Gioacchino è in ansia per la sposa, a cui è giunto l'ora di dare alla luce un figlio. Alla parente e alle donne che entrano ed escono affaccendate dalla stanza di Anna, chiede notizie e non si placa per le loro rassicurazioni. Anche l'assenza dei dolori da parte di Anna lo preoccupa. Arriva la sera, il temporale è violentissimo. Poco dopo passa di corsa una donna e grida: «Gioacchino sta per nascere!» E tutto fu svelto e felice. Il temporale cade di colpo, mentre un vagito viene da oltre la porta di Anna. Un enorme arcobaleno si stende a semicerchio su tutta l'ampiezza del cielo. I presenti commentano: «Che cosa mai vista! Guardate, guardate! Pare che lei in un cerchio tutta la terra di Israele, ma guardate, già vi è una stella mentre ancora non è scomparso il sole. E la luna, guardate come splende». Le donne sopraggiungono festanti con un batuffolo tutto rosea fra candide tele. E Maria, la mamma, una Maria piccolina, lunga al massimo quanto un braccio, una testolina di avorio tinto di rose tenue e delle labbruzze di carminio che fanno già l'istinto di succhiare. Un nasetto minuto fra due gotine rotonde, gli occhietti, due pezzettini di cielo, due puntini innocenti azzurri che guardano tra ciglia sottili e un biondo quasi roseo tanto è biondo. Anche i capellucci sono biondi. Per orecchie, due conchigliette rose e trasparenti e per manine, chiuse come ora, sembrano due bocce di rosa. Come faranno quelle manine ad asciugare tanto pianto? E i piedini, lungo un 4 centimetri? Come faranno quei piedini a fare tanto aspro cammino e sorreggere tanto dolore sotto la croce? Ma ora questo non si sa, e si ride e sorride del suo annaspare e sgambettare, delle belle gambette tornite, delle cosce minute, del piccolo torace perfetto. E la schiena, ecco che la rivoltano e si vede la nuca rosea e le spalle grassottelle. Ha un gridino di protesta per essere così mostrata, lei, la pura e casta, agli occhi di tanti, lei che uomo non vedrà mai più nuda. Eccola tra le braccia di Gioacchino, cui ella assomiglia. Del padre, infatti, al colore della pelle, degli occhi e il biondo dei capelli, le fattezze rese più gentili per essere le donna. E del padre ancora il sorriso, lo sguardo, il modo di muoversi e la statura. Pensando a Gesù come lo vedo, trovo che Anna ha dato la sua statura al nipote e il colorito più avorico, carico della pelle. Anna sorride al suo pensiero. E la stella, dice, il suo segno nel cielo. Maria, arco di pace, Maria, stella mia, Maria, pura luna, Maria, perla nostra. Dio è con lei, è sua da prima che fosse. Meglio la condurrà per le sue vie. Ora, sii della tua mamma, ancora per un poco, prima di essere tutta di Dio. E la visione a termine sul primo sonno di Anna madre e di Maria infante. Dice Gesù: «Affrettati, piccola mia, ho ardente desiderio di portarti con me nell'azzurro paradisiaco della contemplazione della verginità di Maria. Ho voluto che tu scrivessi il primo verso di questo inno in capo al libro che parla di lei, perché fosse nota la consolazione e la gioia di Dio. La ragione per cui perpetuò la razza, anche quando, alla prima prova, si era meritata di essere distrutta, la ragione del dono che avete avuto, aver Maria che lo amasse. Dio vuole mettere un re nell'universo che egli aveva creato dal nulla, un re che fosse il primo fra tutte le creature create, l'uomo. La mente suprema, che nulla ignora, prima che l'uomo fosse, sapeva che l'uomo sarebbe stato di se stesso ladro e omicida. E poiché la bontà eterna non ha limiti nel suo essere buona, prima che la colpa fosse, pensò il mezzo per annullare la colpa. Il mezzo, io, lo strumento per fare del mezzo uno strumento operante, Maria. E la Vergine fu creata nel pensiero sublime di Dio. Tutte le cose sono state create per me, figlio diletto del Padre, ma io dovevo essere carne oltre che spirito, carne per salvare la carne. Per essere carne avevo bisogno di una madre, per essere Dio avevo bisogno che il Padre fosse Dio. Ecco allora Dio crearsi la sposa e dirle: vieni a me, tu che cancelli l'amarezza della disubbidienza umana e dell'umana ingratitudine. Io prenderò con te la rivincita su Satana. La sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diletta ad una super perfezione che annullasse, almeno in una, ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana, per cui non da casta braccio d'uomo, ma da divina unione sarebbe venuto il figlio. La verginità della Vergine. Vieni, medita questa verginità profonda. Cos'è la povera verginità forzata della donna che nessun uomo ha sposato? Meno che nulla. Cosa la verginità di quella che vuole essere vergine per essere di Dio, ma sa esserla solo nel corpo e non nello spirito, nel quale lascia entrare tanti strani pensieri e carezza e accetta carezza di umani pensieri? Comincia a essere una larva di verginità, ma ben poco ancora. Cos'è la verginità di una claustrata che vive solo di Dio? Molto, ma sempre non è perfetta verginità rispetto a quella della madre mia. Un'unione vi è sempre stato, anche nel più santo, quello di origine fra lo spirito e la colpa, quello che solo il battesimo scioglie, ma non rende verginità totale quale era quella dei primi avanti il peccato. Una cicatrice resta e duole, facendo ricordare di sé ed è sempre pronta a rifiorire in piaga. Nella Vergine non vi è questo segno di disciolta unione con la colpa. La sua anima appare bella e intatta. È la Vergine, è l'unica, è la perfetta, è la completa, pensata tale, generata tale, rimasta tale. È l'abisso della purezza, della grazia, che si perde nell'abisso da cui è scaturito, in Dio, intangibilità, purezza, grazia perfettissime. Ecco la rivincita di Dio contro le creature profanate. Egli alza questa stella di perfezione. Purificazione di Anna e offerta di Maria, che è la fanciulla perfetta per il regno dei cieli. Vedo Gioacchino ed Anna, insieme a Zaccaria e Elisabetta, dirigersi al tempio per la cerimonia della purificazione. Anna ha fra le braccia la bambina, tutta avvolta in un ampio tessuto di lana leggera. Solleva di tanto in tanto il lembo del caldo tessuto per vedere se Maria respira bene e poi lo riaggiusta per ripararla dall'aria fredda di pieno inverno. Gioacchino trascina con una corda due grossi agnelli candidissimi. Saranno immolati per la purificazione di Anna. La bambina è tutta bella, in una veste di un azzurro tendente al viola scuro e nel velo che le copre il capo. Gioacchino ed Anna sono solenni nei loro abiti di festa. Egli ha una lunga veste di un rosso cupissimo e le frange messe a suo manto sono nuovissime e belle. Anna ha una veste di un giallo tenuissimo, stretta alla vita, al collo e ai polsi, da un cinturone che pare d'argento e oro. Il suo capo è velato da un velo trattenuto alla fronte da una lamina sottile ma preziosa. Al collo una collana di filigrana e braccialetto ai polsi. Pare una regina. Mi sembra vederti il giorno in cui fosti sposa. Ero poco più che fanciulla allora. ma ricorda ancora quanto eri bella e felice, dice Elisabetta. Ma ora lo sono di più e ho voluto mettere la stessa veste per questo rito. L'avevo sempre tenuta per questo e non speravo più metterla per questo. Il Signore ti ha molto amata, dice con un sospiro Elisabetta. È per questo che io gli do la cosa più amata, questo mio fiore. Come farai a strappartelo dal seno quando sarà l'ora? Ricordando che non l'avevo e che Dio me l'ha dette, sarò sempre più felice ora di allora. Quando la saprò nel Tempio, mi dirò: prega presso il tabernacolo, prega al Dio di Israele anche per la sua mamma. E ne avrò pace, e più grande pace avrò nel dire: ella è tutta sua. Quando questi due vecchi felici che l'ebbero dal cielo non saranno più, egli, l'Eterno, le sarà padre ancora. Credi, io ne ho ferma convinzione, questa piccina non è nostra, nulla io più potevo fare. Egli l'ha messa nel mio seno, dono divino, per asciugare il mio pianto e confortare le nostre speranze e le nostre preghiere. Perciò è sua. Noi ne siamo i felici custodi e di questo ne sia benedetto. Le mura del tempio sono raggiunte. Ecco la bella porta di Nicanore, tutto il lavoro di ricamo nel bronzo pesante laminato d'argento. Là è già Zaccaria, a fianco di un sacerdote tutto pomposo nella sua veste di lino. Il sacerdote si accosta al gruppo e si felicita con la madre e il padre per la loro gioia e per la loro fedeltà alle promesse. Questa figlia è dunque sacra al Signore, dice. La benedizione di Lui sia con lei e con voi. Ecco Anna di Fanuel, della tribù di Aser, che giunge. Sarà una delle sue maestre. Vieni, donna, questa piccina è offerta al Tempio in ostia di lode. Tu le sarai maestra e santa crescerà sotto di te. Dalla porta spalancata del Tempio vengono dolci canti di fanciulle. Fra 3 anni anche tu sarai là, mio giglio, promette Anna a Maria. Pare comprenda, dice Anna di Fanuel. È una bella bambina. Mi sarà cara come fosse delle mie viscere. Te lo prometto, madre, se l'età mi concederà di esserlo. Lo sarai, donna, dice Zaccaria. Tu la riceverai fra le sacre fanciulle. Io pure vi sarò. Voglio esservi quel giorno per dirle di pregare per noi sin dal primo momento. E guarda la moglie, che comprende e sospira. La cerimonia è finita ed escono dal tempio. Odo Gioacchino che dice: non due e i migliori, ma tutti li avrei dati i miei agnelli per questa gioia e per dare loda a Dio. Dice Gesù: l'eterna sapienza, diceva l'eterna fanciulla, viene a me. Più tardi, il figlio della fanciulla purissima dirà, pensando a sua madre nel dirlo: venite a me se sapete essere fanciulli. Il modello ve lo dà in mia madre, ve lo do in mia madre. Ecco la perfetta fanciulla dal cuore semplice e puro. Ecco quella che anni e contatti di mondo non inselvatichiscono in una barbarie di spirito corrotto, tortuoso, bugiardo, perché ella non lo vuole. Venite a me, guardando Maria. Il suo occhio è sempre sereno, puro, placido lembo di cielo che splende sempre uguale sotto la fronte di Maria. Ira, menzogna, superbia, lussuria, odio, curiosità non lo sporcano mai delle loro nubi fumose. È l'occhio che guarda Dio con amore, sia che pianga o rida, e che per amore di Dio carezza e perdono e tutto sopporta. E dall'amore presso Dio è fatta inattaccabile agli assalti del male, che tante volte si serve dell'occhio per penetrare nel cuore. L'occhio puro, riposante, benedicente che hanno i puri, i santi, gli innamorati di Dio. Io ho detto: lume del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se l'occhio è torbido, tutta la tua persona sarà nelle tenebre. I santi hanno avuto quest'occhio che illumina lo spirito e salvezza la carne, perché come Maria non hanno che per tutta la vita guardato Dio, anzi, più ancora, si sono ricordati di Dio. La piccola Maria con Anna e Gioacchino. Sulle sue labbra è già la sapienza del figlio. Vedo ancora Anna, è seduta all'inizio della pergola ombrosa, intenta ad un lavoro di cucito. Dalla pergola ombrosa viene avanti una Maria piccina, ma già svelta e indipendente. È tutta bianca come una colombina nella vesticciola di lino lungo fino ai malleoli e ampia, arricciata al collo da un cordoncino celeste. Coi suoi capellucci biondo miele, tutti a dolci onde, che al termine finiscono in un lieve cannolo. Gli occhi di cielo e il dolce visino lievemente roseo e sorridente. Sembra un piccolo angelo. Nelle manine ha papaveri, fiordalisi e altri fiori. Quando è prossima alla madre, spicca una breve corsa e va, come una tortorina, a fermare il suo volo contro i ginocchi materni. Poi la tortolina dà i suoi fioretti, tutti alla mamma, e da ogni fiore dice una storia che si è creata. Questo fiore bianco e gentile, dice, è fatto con la veste che aveva re Salomone quando, nella pompa candida delle sue vesti, camminò in mezzo alla moltitudine di Israele davanti all'arca e al tabernacolo e cantò il cantico e la preghiera della sua gioia. Io voglio essere sempre come questo fiore e come il re saggio, io voglio cantare per tutta la vita cantico e preghiera davanti al tabernacolo, termina la piccola bocca di Maria. Mia gioia, come sai queste cose sante? Chi te le dice? Il padre tuo? No, non so chi sia, mi par di averle sempre sapute, ma forse è uno che me le dice e che io non vedo. Forse è uno degli angeli che Dio manda a parlare agli uomini che sono buoni. Mamma, me ne racconti ancora? Oh, figlia mia, quale fatto vuoi sapere? Maria pensa, seria e raccolta, poi sceglie ancora quello di Gabriele a Daniele, in cui è promesso il Cristo. E ascolta ad occhi chiusi, ripetendo piano le parole che la madre dice, come per ricordargliele meglio. Quando Anna termina, chiede: quanto manca ancora ad avere l'Emanuele? 30 anni circa, Diletta. Quanta ancora? E io sarò nel tempio, dimmi, se io pregassi tanto, 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 giorno e notte, notte e giorno, e volessi essere solo di Dio per tutta la vita, per questo scopo, l'Eterno mi farebbe grazia di dare prima il Messia al suo popolo? Non lo so, cara. Il profeta dice 70 settimane. Credo che profezia non erri, ma è tanto buono il Signore, si affretta ad aggiungere Anna, che io credo che se tu pregherai tanto, 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 egli ti esaudirà. Il sorriso torna sul visetto. E allora io pregherò e mi farò vergine per questo. Ma sai tu che vuol dire tal cosa? Vuol dire non conoscere amore d'uomo ma solo di Dio, vuol dire non aver altro pensiero che per il Signore, vuol dire rimanere bambine nella carne e angeli nel cuore, vuol dire non avere occhi altro che per guardare Dio, orecchie per udirlo, bocca per lodarlo, mani per offrirsi ostie, piede per seguirlo veloce e cuore e vita per darle a Lui. Te benedetta, ma allora non avrai mai bambini? Tu che ami tanto i bambini e gli agnellini, le tortorine, sai? Non importa, io sarò di Dio. Nel tempio pregherò e forse un giorno vedrò l'Emanuele. La Vergine che gli deve essere madre, come dice il gran profeta, già deve essere nata ed è nel tempio. Io le sarò compagna e ancella. Oh sì, se la potessi conoscere, per luce di Dio la vorrei servire, quella beata. E dopo, ella mi porterebbe il figlio, mi porterebbe il suo figlio, e servirei lui pure. Pensa, mamma, servire il Messia. Maria è sopraffatta da questo pensiero. Riprende: ma me lo permetterà il re di Israele, l'unto di Dio, di servirlo? Non avere dubbi, non dice re Salomone. 60 sono le regine e 80 le altre mogli, e le fanciulle sono senza numero. Tu vedi che che nella regia del re saranno senza numero le fanciulle vergini che serviranno il loro signore. Oh, vedi allora che devo essere vergine? Lo devo. Se egli per madre vuole una vergine, è segno che ama sopra ogni cosa la verginità. Voglio mi ami, me, sua serva, per la verginità che mi farà un poco simile alla sua madre diletta. Questo voglio. Vorrei anche essere peccatrice, per poter essere amata da Dio che diviene salvatore. Si salva chi è perduto, non è vero? Io vorrei essere salvata dal Salvatore per avere il suo sguardo d'amore. Per questo vorrei peccare, ma non per fare peccato che lo disgusti. Come può salvarmi se non mi perdo? Anna è sbalordita, non sa più che dire. La soccorre Gioacchino, che si è avvicinato senza rumore. Ti ha salvata avanti perché sa che tu lo ami e vuoi amare lui solo. Per questo tu sei già redenta e puoi essere vergine come tu vuoi, dice Gioacchino. Davvero, padre mio? Maria gli si stringe i ginocchi e lo guarda con le chiare stelle dei suoi occhi felici. Oh, papà mio, quando mi conduci al tempio? Presto, mia perla. Ma non ti duole lasciare il padre tuo? Tanto, ma tu verrai, e poi, se non facesse male, che sacrificio sarebbe? E ti ricorderai di noi? Sempre. Dopo la preghiera per l'Emanuele, io pregherò per voi. Che Dio vi dia gioia e lunga vita, sino al giorno in cui egli sarà salvatore. Poi dirò che vi prenda per portarvi alla Gerusalemme del cielo. La visione mi cessa con Maria stretta nel laccio delle braccia paterne. Dice Gesù: sento già i commenti dei dottori del Cavillo. Come può una bambina di non ancora 3 anni parlare così? È un'esagerazione. L'intelligenza non viene a tutti nello stesso modo e tempo. La Chiesa ha fissato la responsabilità delle azioni a 6 anni, perché quella è l'età in cui anche un tardivo può distinguere, almeno rudimentalmente, il bene e il male. Ma vi sono bambini che molto prima sono capaci di discernere e intendere volere, con ragione già sufficientemente sviluppata. Cos'è la ragione? Un dono di Dio. Dio la può dunque dare nella misura che vuole, a chi vuole e quando vuole darla. La ragione è, anzi, una delle cose che più vi fanno somiglianti a Dio, spirito intelligente e ragionante. La ragione e l'intelligenza furono grazie date da Dio all'uomo nel paradiso terrestre. E come erano vive quando la grazia era viva, ancora intatta e operante nello spirito dei due primi. Le vostre lacune nell'intelligenza sono il frutto naturale del vostro decadimento nella grazia e nell'onestà. Perdendo la grazia, vi siete allontanate per secoli la sapienza. Poi è venuto il Cristo e vi ha reso la grazia, dono supremo dell'amore di Dio. Ma voi la sapete custodire, questa gemma netta e pura? No. Quando non la frantumate con individuale volontà di peccato, la sporcate con le continue colpe minori, le debolezze, le simpatie del vizio, anche le simpatie che, se non sono veri coniugi col vizio, sono indebolimento della luce, della grazia e della sua attività. Maria era non solo la pura, la nuova era ricreata per gioia di Dio, era la super Eva, era il capolavoro dell'Altissimo, era la piena di grazia, era la madre del Verbo nella mente di Dio. Fonte della sapienza, dice Gesù Bar Sirach, è il Verbo. Il Figlio non avrà dunque messo sul labbro della madre la sua sapienza? Non avrà Dio alla sua sposa infante che doveva portare la parola nettata e esaltata alla favella, perché non più parlasse da bambina e poi da donna, ma solo e sempre da creatura celeste? Il miracolo non è nell'intelligenza superiore mostrata in puerile età da Maria come poi da me. Il miracolo è nel contenere la intelligenza infinita che vi abitava negli argini atti a non svegliare l'attenzione satanica.